aspetta, solo play, non c'è.
Allora, benvenuti a... Allora, buongiorno a tutti, gli emeriti con mezz'ora di ritardo, non iniziano mai puntuali gli emeriti, anche la volta scorsa c'è stato qualche piccolo problema tecnico e oggi gli emeriti parleranno prima di musica emergente con ospiti qui da noi a Porta di Massa, i Miren, e dopo dalle 4:30 circa attacchiamo con la sezione di arte contemporanea. Questa volta oggi parleremo di Hermann Nisch, del nuovo museo appunto Hermann Nisch che è stato inaugurato a Napoli nel mese di settembre e della sua opera d'arte totale che è il Teatro dell'Orgia e dei Misteri. Ora vi passo la parola a Domenico. Ah, ricordo che oggi siamo due emeriti e non tre perché Mario sta studiando, ha un esame il 9 e quindi siamo manchevoli di una parte fondamentale del gruppo degli emeriti che è Mario. Ora passo la parola a Domenico che vi presenterà il gruppo ospite oggi da noi che sono i Miren.
Ciao ragazzi, benvenuti noi agli emeriti. Siamo qui, quindi abbiamo detto la prima parte del programma sarà appunto sulle band emergenti e abbiamo qui con noi Miren. Sono qui con noi Antonio, che è il bassista.
Ciao a tutti.
E Raffaele, che invece è il batterista.
Ciao a tutti.
Allora, prima di incominciare con la vera e propria intervista, io direi che possiamo incominciare a mandare qualche pezzo che loro ci hanno anche, diciamo, portato, che a parer loro appunto è ispirato con la loro musica e le loro canzoni principalmente. La prima canzone che ci avete portato, se non sbaglio, è la carrozza di Hans della PFM, giusto?
Esattamente, la carrozza di Hans secondo della PFM, che penso che, essendo anche nello stesso album, è uno dei pezzi fondamentali insieme a Impressioni di settembre, quindi penso sia meglio far parlare la carrozza di Hans che noi.
Va bene, allora la parola alla PFM per questa prima parte del programma.
Guarda, cerca, corri, lontano, vola. Cercante aspetta lontano, piccolo uomo, signore del mondo, vai.
La carrozza di Hans.
non servirà, tu sai volare, suono con da cucchiere, gusta la mia trovare, la carrozza di Hans.
Benissimo, quindi questa era la prima canzone proposta proprio dai Miren, e per incominciare l'intervista direi proprio di partire dall'inizio, quindi proprio dal nome a questo punto. Miren, che è un nome che non può far sorgere insomma subito un qualcosa in mente, quindi direi a questo punto parlatecene proprio voi del nome, come è nato. No, nel senso il qualcosa, come dice Antonio, quale qualcosa? Non lo so, cioè di solito un nome può dar vita a un pensiero, se si sposta subito su un argomento, invece il vostro può essere, non so, un nome proprio magari, quindi sarà, penso, a voi spiegare bene il nome, da dove deriva.
Guarda, la storia del nome Miren è un po' particolare, vi spiego subito come lo abbiamo trovato. Noi precedentemente avevamo pensato di chiamarci Artapaz, e come si fa di solito quando si decide il nome di un gruppo, si va a verificare se magari qualcuno ha avuto un'idea precedente alla tua, quindi magari già esiste qualcosa con quel nome. Noi siamo proprio andati a verificare su internet il nome Artapaz e ci è uscito soltanto un risultato, che era il risultato di un concorso pubblico spagnolo, e tipo al 600° posto c'era un signore che si chiamava Miren Artapaz. Abbiamo valutato la cosa, abbiamo detto aspetta, tra Artapaz e Miren magari suona meglio Miren, e proprio per un fatto di sonorità a quel punto, soltanto di estetica del nome, abbiamo scelto Miren proprio. Poi ovviamente Miren abbiamo scoperto dopo essere anche ad esempio un nome proprio in quello che è l'est europeo, significa Maria praticamente, e ci sono anche diversi film che si intitolano con questo nome, però alla fine è stato puramente un fatto di sonorità del nome, di estetica del nome.
Sì, noi ci leghiamo l'estetica per noi è importantissima anche nella musica, infatti la scelta estetica appunto. Principalmente anche i nostri testi sono scelte estetiche, noi raccontiamo storie belle che rimangono lì, non mandano messaggi, o almeno non vogliamo mandarli. Poi ognuno può trovarci una morale o qualcosa, ma il nostro scopo non è quello di trovare una morale, ma di raccontare il bello, di raccontare storie che per noi sono belle. Quindi appunto la scelta estetica anche nel nome, cioè abbiamo scelto proprio questo nome che piaceva un po' a tutti noi, che è appunto Miren.
Va bene, quindi adesso, parlando anche a proposito quindi della musica, ci avete fatto ascoltare La Carrozza di Hans, la PFM, quindi uno storico gruppo del progressive rock anni 70 italiano. Diciamo, quindi vi ispirate a degli stilemi di progressive rock che rivedono un po' quello italiano, cioè immagino PFM, Picchio dal Pozzo, o c'è anche qualche altra influenza? Io so che, vedo che non ci sono gli altri due elementi del gruppo, perché sappiamo che oltre a loro c'è anche Anna che è la cantante ed Enrico che è il chitarrista. Quindi diciamo un gruppo un po' all'osso che però si ispira anche a degli stilemi di progressive rock italiano anni 70. Ci sono anche altre influenze nella vostra musica, o resta sempre in un ambito progressive, forse un po' anche vintage?
Allora, guarda, innanzitutto il nostro punto di riferimento principale non è propriamente il progressive, bensì noi partiamo da quello che è un hard rock di base. però un hard rock che si ispira fortemente alle sonorità sabbattiane, quindi Black Sabbath, sonorità hard rock un po' cupe, in cui si innestano però questi inserti appunto progressive, e ci facciamo riferimento soprattutto a quelli che sono i nostri ascolti progressive, ovvero il progressive italiano, in particolare nominato la PFM, ma personalmente io mi riferisco molto ad esempio agli Osanna, che sono un gruppo progressive che hanno una forte componente hard rock e sono tornati anche tuttora a suonare. Poi per quanto riguarda sempre i cantautori italiani, io ritengo uno dei più grandi cantautori italiani appunto Lucio Battisti, che a livello proprio di arrangiamento dei pezzi ritengo uno dei fondamentali proprio della storia della musica italiana. In particolare noi abbiamo fatto nel nostro repertorio una cover di quello che è un bellissimo pezzo di Lucio Battisti, che è anche dei riferimenti medievali progressive nel pezzo, che è le tre verità. Una particolarità di questo pezzo è che praticamente Battisti nella canzone rappresenta tre personaggi. Uno rappresenta una verità, la storia, praticamente una storia di un triangolo amoroso in cui c'è lei, lui, l'altro. La particolarità proprio a livello compositivo di arrangiamento è che lui ogni persona rappresenta attraverso un'ottava differente con cui lui canta.
Bene, quindi questa sarà anche la prossima canzone proposta da Emile, e ci andiamo ad ascoltare. Queste sono le tre verità di Lucio Battisti.
Se tu delle false lacrime ora berrai, ti posso dire sono salate, ne ho già bevute oramai. Comunque tutto quello che dice lei non è verità. La sua dolcezza è stata ancora più forte della mia onestà, ed ora le crederai. Le crederai, povero amico ingenuo, io lo so, le crederai.
ancora qui da Radio Di Massa, Porta Di Massa occupato, con ospiti da noi Miren, per oggi per la musica emergente. Invito tutti quelli che ci stanno ascoltando su Radio Di Massa, www.radiodimassa.dk, se vogliono fare qualche domanda al gruppo che è qui con noi ospite Miren, possono inviarci messaggi tramite MSN in diretta aggiungendoci all'indirizzo sosuniversita@gmail.com. Grazie.
Ora, prima di continuare l'intervista, io propongo anche un'altra cosa, ovvero eleggiamo la voce di Laura, voce più sexy di Radio Di Massa, ragazzi, insomma, mettiamola ai voti, perché sono arrivate molte persone a dirmi che Laura ha davvero una bella voce per radio, quindi io propongo un bel referendum per eleggere la voce di Laura a voce di Radio Di Massa ufficiale, la più sexy, così gli diamo anche un bel mestiere, insomma, inizierà a lavorare anche per la Tom Tom, farà... No, vabbè, questo spero per te di no, insomma, poi quello della Digos che ci sta sentendo magari non sarà d'accordo.
No, parte istintivo, il coro contro il carabiniere, vabbè, c'è da dire che tra i nostri ascoltatori di Radio Di Massa noi abbiamo sempre il primo ascoltatore dalle 9 di mattina, che è sempre il signor Digos, che ci ascolta sempre, devo dire un fedelissimo di Radio Di Massa, e tra l'altro ci ha fatto sapere anche che la trasmissione degli emeriti la gradisce particolarmente. Detto questo, io non vi rubo altro tempo e lascio spazio ai Miren.
Benissimo, ragazzi, allora adesso io vorrei strutturare questa ultima parte un po' dell'intervista in due tronconi principali, ovvero prima vorrei parlare con voi, diciamo, voi che siete anche l'anima più ritmica poi del gruppo, in senso basso e batteria, di quella che è anche però la parte compositiva, perché se non sbaglio comunque Raffaele, il batterista, è anche uno dei compositori a livello di parola, uno dei parolieri proprio del gruppo, quindi precisamente le vostre canzoni di cosa trattano? Poi ne avremo la fortuna dopo di sentirne una vostra, un po', diciamo, del vostro primo inizio, però comunque una delle vostre canzoni, però vorremmo anche renderci conto un po' delle tematiche che affrontate, sul come vi approcciate anche al discorso musicale, dar peso a parole o a musica, insomma, tutto quello che riguarda un po' l'arte compositiva di un gruppo, insomma. Quindi Raffaele, adesso se ce ne parli tu ci fai anche un favore, perché io so poco di questo, insomma.
Sì, abbiamo scelto di mandare le tre verità e l'abbiamo presa anche come... Abbiamo scelto di mandare le tre verità, dicevo, e l'abbiamo presa, l'abbiamo fatta anche come cover, l'abbiamo riproposta anche come cover, proprio perché abbiamo riconosciuto in questa canzone di Battisti ciò che noi facciamo proprio nella parte compositiva, ovvero la nostra storia si evolve all'interno della canzone, e ogni strofa è un crescendo, diciamo, questa segue la storia che noi raccontiamo, e quindi... Appunto, questa differenza di cui mi ha anticipato prima di mandare il pezzo Antonio, di queste differenze tra le strofe che Battisti appunto sottolinea, le abbiamo anche noi, le abbiamo fatte nostre, con questi inserti prog appunto di stacco anche a volte. I pezzi, noi inizialmente ci siamo mossi su canzoni di un hard rock classico molto influenzato dal blues con un testo in inglese. Poi suonando, cioè noi stessi siamo accorti che la nostra musica si avvicinava molto di più ad altre sonorità, ovviamente conoscendoci. Quindi appunto il pezzo che vi faremo ascoltare dopo è un pezzo di, diciamo, del progetto iniziale, dello stesso progetto però nella parte iniziale. Ora invece stiamo evolvendo, purtroppo siamo ancora in fase compositiva, quindi non possiamo farvi ascoltare nuovi pezzi che su cui stiamo lavorando adesso. Le storie trattano... come dicevo appunto prima, di raccontare semplicemente delle storie belle, non hanno una morale vera e propria, sono storie che per noi hanno un gusto estetico massimo, sono storie semplicemente belle. Poi ovviamente ognuno può trovarci la propria morale, oppure la propria, cioè può attingere ciò, il proprio significato dalla storia. Grazie Antonio. Niente, questo, quindi appunto le nostre storie parlano di vari personaggi, raccontiamo le storie di personaggi che sviluppano, cioè diciamo sono visti dal loro lato anche psicologico, volendo, dalle varie cose che assumono in una determinata situazione, in un determinato momento della loro vita. Raccontiamo ovviamente storie brevi che però appunto hanno un'evoluzione all'interno, e seguiamo con la musica l'evoluzione psichica del personaggio che raccontiamo.
Quindi è un ambito anche psicologico, un approfondimento psicologico del personaggio in questione all'interno della canzone. Ora mi interessava anche parlare, perché comunque questa radio, anche dalla settimana scorsa quando abbiamo iniziato con, tra virgolette, un proclama in un certo senso, e poi è stato coadiuvato anche dal discorso su Lucia Amelio fatto da Ilario venerdì scorso, ovvero le difficoltà che si incontrano in una città come Napoli a emergere, a far emergere non tanto la persona a volte, ma anche proprio lo spirito artistico musicale, che quando quelle rare volte ci siamo riusciti, come appunto Lucio Amelio diciamo la settimana scorsa, abbiamo sempre visto delle opposizioni a livello di indifferenza, di ignoranza o di, come dire, interessi di qualcuno più o meno esposto, che hanno portato sempre problemi proprio anche di sensibilizzazione delle persone al discorso artistico. Voi in quanto band emergente, cioè come possiamo definirvi così, in senso ci state provando anche voi un po' come ci proviamo tutti, quali sono state delle difficoltà che avete incontrato lungo il percorso? Immagino siano degli anni comunque che suonate insieme, il fatto che avete dei pezzi più vecchi che hanno una, come dire, una traiettoria piuttosto che altri, hanno comunque, come dire, sono anche sintomo, voglio dire, di una voglia di fuoriuscire, anche a livello proprio di sensibilità artistica, che non sempre forse questa città porta avanti. Voi come siete riusciti a relazionare con questo? Cioè, nel senso, quante difficoltà trovate, secondo voi, artisti in generale, intendo, musicisti, gente che ci prova dalla mattina alla sera, a fare qualcosa del genere, anche a livello musicale, perché stiamo parlando di questo, e anche come voi siete riusciti a rapportare con questioni come sale prove, registrazioni, produzioni, diffusioni, tutto quello che poi gravita attorno alla produzione e all'ambito musicale. Quindi analizziamo anche un po' le difficoltà che di volta in volta vengono riscontrate anche dalle singole persone in vari settori artistici che questa città a volte purtroppo non riesce a far emergere. Quindi anche se ci portate un po' la vostra esperienza, spero positiva perlomeno, se è così, da questo punto di vista. È sempre Raffaele, vero che parla? Sì, eh?
Allora, Napoli è una città grande, in quanto tale offre molte opportunità, soprattutto appunto di live che si interessano di gruppi emergenti che propongono appunto il gruppi emergenti nella scaletta, soltanto che abbiamo trovato molte difficoltà soprattutto nel farci ascoltare anche in questa città, perché spesso i locali non che cioè appunto danno la possibilità di suonare fanno un discorso come se fossimo dei PR più che dei musicisti, ovvero quanta gente portate, quanti soldi riusciamo ad alzare, che non pagano rispetto alla qualità del prodotto portato, ma bensì rispetto a quanto guadagnano in quella serata, quanto riesci tu a far guadagnare loro in quella serata. Queste ovviamente sono tutte difficoltà che si trovano qui. Poi in altri posti abbiamo notato che non ci sono, in altri posti d'Italia stessa, anche al nord o anche giù in Calabria. Invece per il resto, per quanto riguarda il discorso delle sale prove, all'inizio abbiamo provato noi sin da subito, avendo avuto anche un progetto in precedenza e conoscendo la difficoltà di andare ogni settimana nelle sale prove pagamento, abbiamo provato fin da subito a costruirci delle sale prove, varie vicissitudini. Abbiamo provato prima a casa di Antonio, dopodiché non è stato poi possibile completarla, quindi ci siamo spostati sotto casa mia, appunto. Quindi perciò abbiamo comunque avuto la necessità di crearci una sala prove privata, spendendo dei soldi che magari potevano essere investiti nella produzione di un brano. Mentre appunto la produzione, per quanto riguarda la produzione, ci sono moltissimi problemi, soprattutto in questa città, perché appunto le case discografiche oggigiorno non producono più le band tra virgolette sconosciute, non investono più sul prodotto sconosciuto, al massimo producono band già famose in cui sono sicure di ricevere il ricavato, diciamo l'investimento delle case discografiche è zero in questo momento, quindi vogliono il prodotto finito anche già pubblicizzato, e quindi ovviamente per una band emergente è difficile raccogliere i soldi per riuscire ad autoprodursi e appunto a far ascoltare il proprio prodotto autonomamente, cioè sorvolando, diciamo, bypassando le case discografiche. Questa è un po' la realtà che noi siamo trovati ad affrontare, sono questi stati i problemi che abbiamo trovato. Ora stiamo lavorando sui pezzi nostri, abbiamo intenzione di registrare un EP di 3 pezzi e non l'intero CD proprio per questi problemi, quindi ci troviamo a dover affrontare una spesa, abbiamo preferito avere una qualità maggiore registrando però meno pezzi, in modo che comunque l'EP dopo sarà comunque diciamo professionale e non una demo registrata live magari in qualche sala per risparmiare soldi.
Io volevo semplicemente aggiungere che Raffaele dice sicuramente cose giustissime, però il discorso non è da fare esclusivamente per la città di Napoli, perché i problemi non si trovano ovviamente solo qui, ma è da fare un discorso a livello nazionale, perché è proprio, pur rimanendo intatto quello che è il fermento musicale che c'è in Italia, non c'è più l'interesse da parte del pubblico di massa appunto a interessarsi a quella che è la cultura musicale, ad ascoltare davvero i gruppi, e questo ovviamente si ripercuote, appunto come diceva Raffaele, sui discorsi che vengono fatti dai gestori di locali in cui è possibile suonare, e quindi l'andare a richiedere, quindi la presenza di gente, oppure discorsi la gente non ha consumato quindi tu non vieni pagato, ma semplicemente questo.
Va bene ragazzi, quindi ci rendiamo conto sempre troppo spesso di quanto ormai il detto punk fine anni 70, do it yourself, valga ancora oggi in un certo senso, cioè nessuno ti permette di esprimerti dandoti anche i mezzi necessari per farlo. Oddio, forse si tratta anche di gavetta in un certo senso, però voglio dire, non è sempre bello sentire di queste situazioni, e purtroppo ne sono veramente tante. Adesso ragazzi io voglio rifarmi un attimo l'annuncio di, se ancora non avete il nostro contatto, appunto, di aggiungerci a MSN, sosuniversita@gmail.com. E adesso andiamo con il loro pezzo, che come si chiama, ragazzi? Can't You Find Me, ragazzi. Questi sono... Can't She Find Me? Cazzo, va bene, ok. Questo è Can't She Find Me, dei Miren. Per la prima volta abbiamo finalmente un pezzo autoprodotto da qualcuno, ragazzi. Ecco qua ragazzi, questo era il Miren. Finalmente abbiamo anche avuto il piacere veramente di mandare il pezzo di qualche gruppo, il secondo gruppo che abbiamo invitato, e per la serie La precarietà ci fa belli, qua continuiamo a stare sempre un po' uno addosso all'altro, però vabbè, sono anche, come dire, il bello e il brutto dell'occupazione in un certo senso. Ragazzi, quindi ci andiamo verso la parte finale della prima parte del programma, continuando con l'ultima parte dell'intervista. Quindi ragazzi, parliamo anche un po' adesso di quale possa essere in un certo senso le prospettive, ovvero pensate di andare a Sanremo Giovani o più all'Italia Wave, per dirla così, insomma. Cioè, come, ecco, tornando anche un po' al discorso delle difficoltà, quali sono invece, secondo voi, le possibilità che invece porta, forse non proprio la città, magari, perché vabbè, sappiamo come vanno certe cose, ma anche forse a livello più grande, magari di regione, i concorsi e quant'altro, insomma, quali sono anche, secondo voi, quelli che sono i canali di sfogo di una certa parte della creatività, che a volte è più, è anche un po' nascosta, che non sempre si riesce a vedere, insomma, certe cose, se non conosci qualcuno, o se magari non riesci a, come dire, a scoprirlo da solo, è un po' difficile, insomma. Quali sono, secondo voi, i canali di sfogo di tutta questa, anche la rabbia in un certo qual modo, che poi viene portata fuori da queste situazioni?
Guarda, dicevamo prima del cattivo rapporto magari che c'è con i gestori dei locali, però comunque i locali sono una forte via per affermarsi, anche se magari poi il compenso che ti danno non è dei migliori, però non fermandosi a Napoli, ci sono davvero tanti locali in cui poter suonare, però il modo, credo, migliore per cercare di affermarsi sono sicuramente i festival, soprattutto, ce ne sono tantissimi in tutta Italia, tra i più famosi in questi giorni mi sembra ci sia il ME, il meeting delle etichette indipendenti, che organizza comunque un contest al suo interno, e mi sembra che il premio alla fine sia appunto una produzione discografica. Comunque ci sono tanti festival più piccoli, magari un po' meno organizzati, che comunque danno possibilità a noi di poter suonare. Poi ovviamente oggi abbiamo internet, che da un lato può essere controproduttivo, perché comunque c'è una talmente vasta proposta che magari è anche difficile trovare qualcosa di buono, però sicuramente è un elemento da poter sfruttare fino in fondo.
Messo ragazzi, allora ringraziamo davvero con cuore Mirena anche per esserci portato il loro primo pezzo. Ricordiamo che tra l'altro questo varrà anche per tutti i gruppi che verranno, spero che chi è in ascolto ci sta provando come loro a fare qualcosa. Noi vorremmo che ogni gruppo che passa per di qui dagli emeriti, portando anche le demo e i pezzi propri, possa anche appunto arrivare ad arricchire anche un po' la nostra galleria musicale, per riuscire a promuovere veramente un CD, un disco di tutti questi pezzi di gruppi emergenti, che possa essere un modo, da un lato sicuramente di autofinanziamento anche di quello che è la radio, ma da un altro punto di vista anche per una sorta di pubblicità intelligente, che viene andare un po' incontro a tutti voi ragazzi, insomma, prima di tutto. No, la radio non è spenta, c'è qualcuno che mi dice la radio è spenta, no ragazzi, non è spenta, mi dispiace, se risulta spenta abbiamo altri problemi, la precarietà ci fa belli ma ci fa sudare. Va bene ragazzi, la radio va, ringraziamo ancora davvero i Miren e ringraziamo Raffaele.
Grazie a voi, spero ci inviterete quando possiamo riproporre nuovi pezzi.
Questo sicuramente ragazzi, ringraziamo anche Antonio comunque per la lucida... infatti avete anche un mese spesso ragazzi, questo può essere sempre d'aiuto, insomma. Com'è?
Allora, assolutamente, innanzitutto vi ringrazio per questa possibilità che ci avete dato di poter far ascoltare i nostri pezzi. Per chiunque voglia ascoltare altri due pezzi che sono presenti sul MySpace, www.myspace.com/mirenband.
Bene, e noi, finita questa musica, la parte di musica emergente, ringrazio anche da parte mia gli emeriti, anche Mario che è a casa e sicuramente ci sta ascoltando, ci arrivano complimenti da casa per i Miren. Ora noi mandiamo un pezzo di musica e poi passiamo all'arte contemporanea, che ricordo tratterà di Herman Nisch e del Teatro delle Orge e dei Misteri.
Ringraziamo ancora una volta Miren, e adesso ci tengo però personalmente, ma anche a titolo di Lario, dato che purtroppo lo sciamano elettrico Mario Orsini non è qui con noi a deliziarci la sua presenza, gli vogliamo mandare veramente in bocca al lupo per l'esame, perché l'università smobilita l'uomo, ormai lo sappiamo.
In bocca al lupo Mario,
e gli dedico un pezzo che purtroppo non so se ci sta sentendo, ma se ci sta sentendo spero capisca tanti significati di questo pezzo. Questi sono i Fratelli Calafuria ed è Di Getto. We'll be right back.
questa vita voglio fare il DJ. La soluzione alternativa è dare fuori di matto, oppure stringere una vite fino a quando fa wow, wow, wow. Adesso vado alla console così mi faccio il DJ. Se c'è qualcosa che non quadra ci mettiamo del nastro. È come stringere una vita fine quando fa wow, wow, wow.
Adesso che non sono da solo, mi viene un attacco di panico e metto la giacca e vado fuori tra. Hanno tutto ciò che dice di sì.
Allora, eccoci giunti alla seconda parte degli emeriti, la parte di arte contemporanea. Un attimo solo, ecco qui.
Ah, ma oh, no, allora cazzo. Vai.
Allora, c'è stato un problema di cuffie, e questo è il bello della diretta. Beh, io oggi volevo parlare un po' di Hermann Niche perché a Napoli lo scorso settembre si è inaugurato questo nuovo museo nel quartiere Avvocata, precisamente su Salita Tarsi, a Salita Pontecorvo. Si è inaugurato questo museo. Un museo, appunto quello di Hermann Niche, un museo dedicato a questo artista austriaco che è famoso nel mondo per aver creato questa nuova opera d'arte totale che è il Teatro delle Orge e dei Misteri. Un qualcosa un po' strana da sentire, insomma, e anche di grande effetto, di grande impatto visivo. Hermann Niche non è molto conosciuto a Napoli, anche se come artista ha un forte legame con la città di Napoli, perché Hermann Niche, già a partire dagli anni 70, inizia a collaborare con l'odierna Fondazione Morra, che allora appunto era una galleria, la galleria appunto di Peppe Morra, trasformatasi oggi in fondazione. E Niche è un artista austriaco nato a Vienna, inizia il suo percorso artistico nel 1957, dove appunto realizza questa performance artistica che dura mi pare circa 3 giorni in un castello viennese, questa performance artistica, e la chiama proprio Teatro dell'Orge dei Misteri. Pubblica un piccolo opuscolo nel quale appunto spiega cos'è questo Teatro dell'Orge e del Mistero, l'Orge and Mysterian Theater, una forma d'opera d'arte totale che richiama gli istinti primordiali dell'uomo, questi istinti repressi appunto nell'essere umano al giorno d'oggi, proponendoli attraverso un'esplosione di sangue, di appunto di animali sgozzati, qualcosa che potrebbe ricordare un po' la Blood Art, che sicuramente ad una prima visione così estemporanea suscita la reazione umana in tutti di schifo, di orrore, di repulsione, e quasi appunto, ecco come ci imita Domenico, quasi potrebbe allontanare lo spettatore. Ora, fatta questa breve premessa, mandiamo un pezzo musicale che è...
Sì, mandiamo un pezzo musicale che, oddio... a meno che non avessi trovato nessuno messo dei canti gregoriani, penso che difficilmente si rendesse quella che poi è anche il tentativo artistico musicale di Niche. Però ci tengo a proporvi adesso un pezzo di Olafur Arnalds, un compositore neomoderno che vuoi dire, ha delle caratteristiche davvero molto particolari, perché spazia molto in tanti ambiti musicali, dalla neoclassica a un quasi noise rock, molto sconosciuto come me, come musicista, ve lo propongo perché tanto di sconosciuti che si parla a volte, no? Quindi andiamo con Olaf Unhall.
Questo pezzo molto bello, io non lo conoscevo, l'ho apprezzato molto, grazie Domenico. No, veramente, sono sincero. Ora, ritornando a Nish, io vi leggerei qualche dichiarazione appunto su quest'artista, su come concepisce la sua arte. Nish appunto dice: tutta la mia arte è una preghiera, non solo a Dio ma alla natura, all'essere, al cosmo intero. Io sono profondamente religioso, anche se non sposo nessuna particolare confessione. Il mio lavoro, il mio teatro, il teatro dell'orgia dei misteri a cui accennavamo prima, sono un modo estetico di pregare, una via contemporanea alla preghiera. Gli stessi simboli che uso sono simboli presenti in tutte le religioni: il vino, il sangue, il sacrificio. La differenza è che non sono metaforici ma veri, sono reali. La televisione, i film ci propongono, dice Nish, ogni giorno centinaia di morti, ma come pure immagine, come qualcosa che non ci riguarda. Noi abbiamo inventato la morte pulita, nel mio teatro invece la morte torna a essere un'esperienza concreta. Il sangue ha un odore e un colore, le viscere degli animali hanno una forma, sono sporche. Se io provoco scandalo è solo perché presento una verità, perché cerco, sull'esempio di ogni grande artista del passato, di lacerare l'ottusità, di raggiungere una consapevolezza. Il senso profondo del mio lavoro è questo: la presa di coscienza di verità antiche e la liberazione della paura attraverso la catarsi. Ecco, queste dichiarazioni di Nish bene appunto ci fanno capire, ci fanno entrare un po' in quello che è il suo modo di concepire l'arte, questo teatro dell'orgia dei misteri che già dagli anni 60 appunto egli sperimenta prima nella sua città natale che è Vienna, e poi diciamo la esporta nel corso del ventennio successivo un po' in tutta Europa, e molto, diciamo, diviene molto famoso in Germania, fissa questo legame forte con Napoli grazie alla capacità anche della Galleria Mor, la capacità di vedere in questo giovane artista che provocava, diciamo, scandalo, e più una forma d'arte originale e soprattutto un significato profondo al di là di queste immagini così forti appunto apparentemente. E il Museo Nish racchiude un po', diciamo che il Museo Nish si trova a Vico Lungo Pontecorvo ed è appunto stato realizzato all'interno dell'ex centrale elettrica, appunto la stazione che forniva l'elettricità al Teatro Bellini. Era in realtà un capannone in disuso, in pessime condizioni, e grazie a un ottimo intervento di restauro è stato recuperato al meglio. Inoltre l'edificio che oggi appunto è Museo Nish è un edificio che gode di una vista appunto su Napoli, forse anche migliore di quella che si può ammirare dal terrazzo del Museo Madre, che è un altro museo di arte contemporanea recentemente aperto a Napoli, più o meno quando è stato aperto anche il PAN. Hermann Nisch, ritorniamo ancora a Hermann Nisch, all'interno del museo Nisch, stavo dicendo, sono riprese un po' le varie tappe del percorso artistico di Nisch. Apparentemente, come vi stavo dicendo, Nisch potrebbe sembrare un qualcosa di scandaloso e soprattutto di profano, ma in realtà il suo lavoro ad una attenta riflessione, appunto, e con un minimo studio appunto della sua carriera artistica, delle sue opere d'arte, è un lavoro intimamente legato alla tradizione cristiana, ricco di simbologia appunto cristiana, ma anche appunto cristologica, ma anche pagana. Il sangue, l'interiora, la carne sono uniti da questo effetto di monocromatismo rosso, che appunto ha, secondo l'artista Nisch, un significato appunto che rimanda al primordiale, che rimanda all'arcaico. Ora, il lavoro di Nisch è un lavoro che tende appunto a creare un forte impatto emotivo, una forte esperienza appunto emotiva nello spettatore, e vuole proprio rappresentare visivamente l'esplosione l'esplosione appunto degli istinti umani che sono vessati, che sono repressi dalla società, appunto dalla società moderna. Detto questo, io ora, visto che ci è arrivato il messaggio appunto che Giulia, che è una delle nostre più fedeli ascoltatrici di Radio Di Massa, ci sta ascoltando insieme a Isabel, alla quale avevo promesso di dedicare un pezzo, anche se non c'entra molto con Nisch e con la nostra trasmissione, noi comunque non c'entra un cazzo, dice Domenico, e c'ha ragione, però noi con affetto glielo dedichiamo a Isabel, e viva la vita dei Coldplay, perdonateci.
E dopo questa dedica a Isabel, non ricordiamo Isabel, ti vogliamo bene, ti è stato dedicato questo pezzo, però adesso dobbiamo anche ridarci un attimo un'area da intellettuale, insomma, ridiamoci un tono.
Perché noi siamo sempre gli emeriti, però i Coldplay veramente troppo.
Quindi benissimo ragazzi, adesso per ridarci un'area da intellettuali, questi sono i Massimo Volume e questo è Inverno 85.
Per tutto l'inverno dell'85. Ho passato i miei pomeriggi di fronte allo stereo in camera di mio fratello. Ascoltare Wicked Gravity di Jim Carroll. Mi muovevo al ritmo della musica. Immaginando il modo in cui lui poteva muoversi. Mi muovevo al ritmo delle chitarre elettriche. Quello che avrei voluto era essere lui nell'attimo in cui canta. Mi sento come il soffitto di una chiesa bombardata.
Ecco ragazzi, adesso torniamo a parlare anche di niche, perché è anche parte di arte contemporanea questa, e partiamo con una domanda che mi sorge anche spontanea, nel senso che parlando di niche mi è sempre capitato di sentirmi dire, o comunque di dire a volte anche, di quanto questo suo ricorrere poi all'estremo, al sanguinolento e all'orrorifico in un certo modo ricorda anche un po', forse a mio parere, le strutture letterarie che erano proprie di Edgar Allan Poe, i racconti del grottesco, i racconti del terrore. Quanto, secondo te Ilario, tu che sei l'esperto degli emeriti in questo campo, quanto secondo te si può parlare di arte con Herman Nisch e quanto invece è soltanto provocazione o disgusto? Cioè, di art pur art o disgusto per disgusto, secondo te? Nel senso, è arte pura o è solo provocazione, a tuo parere?
Allora, secondo me non è né arte pura né provocazione, è un qualcosa che sta nel mezzo, perché è sicuramente non si può non definire arte, ma allo stesso tempo non si può non definire l'arte di Herman Nisch un'arte provocatoria, un'arte che provoca scandalo, perché una prima visione di un animale sgozzato con un essere umano sotto su cui cola del sangue, sicuramente non puoi non dire che quella non è una provocazione. Molto spesso però le provocazioni attirano anche persone e portano, diciamo, fama, portano, scatenano la curiosità. Certo, la reazione del disgusto, della repulsione, è una delle, diciamo, delle reazioni più comuni all'arte di Nisch, che ripeto, un'arte non molto facile da capire, ma io personalmente la intendo come un'arte, ripeto, non come arte pura, ma come arte. E su quello che poi l'elaborazione del teatro delle Orge dei Misteri, Nisch appunto è molto razionale e preciso nel descrivere appunto che cos'è questo teatro delle Orge e dei Misteri. al di là appunto di questa esperienza di opera d'arte totale, teatrale, perché comunque diciamo il prodotto finale, quella fotografia, quell'opera d'arte è il prodotto di una serie di azioni, di una serie appunto di performance live che lui molto le ha proposte anche a Napoli, alcune negli anni 70, anche appunto negli anni 90, qualche anno fa insomma. E al di là appunto del significato degli istinti umani repressi e appunto del rimando appunto all'arcaico, il percorso artistico di Nish, per dirla in breve, è da vedersi un po' come una sorta di cammino spirituale, in cui l'artista, in questo caso Nish, diviene il sacerdote, diviene appunto colui che dirige questo, diciamo, quest'orgia, quest'orgia di colore, di passione, di materia umana e di carne, insomma. Infatti, cosa che non ho detto prima, però alla quale ci sarei arrivato, queste performance artistiche di Nish, che durano giorni e giorni, sono accompagnate da sottofondi musicali, da sinfonie vere e proprie che lo stesso Nish appunto realizza, produce, e sono delle sinfonie, per intenderci, noi ora qui non ce l'abbiamo, anche perché se mettiamo una sinfonia di Nish penso che subito si azzerano gli ascoltatori su Radio Di Massa, gli emeriti se ne vanno subito cacciati dallo spazio di massa occupato, perché sono delle sinfonie molto simili a dei canti di monaci eterodossi, o qualcosa di molto lento, molto filosofico, insomma. Un po' pesante, senz'altro un po' pesante, che però nel contesto della performance artistica, diciamo, ci sta bene, insomma. Diciamo, al di là di Hermann Nisch, volevo anche approfondire un po' il museo Nisch che è a Napoli, però, come dice Domenico, dopo questa canzone che lui ora ci mette.
E questa, ragazzi, è una canzone dei Sigur Rós, che poco c'entra con i canti gregoriani di Hermann Nisch, però forse in un certo qual modo rende l'idea di qualcosa. Questa è Gobleði Gokk, è in islandese, quindi non provate a tradurre perché sarà veramente difficile.
Prima di riprendere il nostro discorso su Nish, sull'arte contemporanea, sul Museo Nish di Napoli, ci arriva un messaggio da Mito, il quale ci informa che è morta una ragazza, Anna Vitale, in coma da circa un mese a causa di un errore banale di operazione all'utero. Rabbia, tristezza, dolore e lacrime sono condivise anche da noi qui a Radio Di Massa, e un saluto ad Anna Vitale e un grazie a Mito per l'informazione. Ora, eravamo rimasti che alla descrizione del museo Niche, però prima ho dimenticato volevo enunciarvi alcuni dei punti messi proprio gettati, diciamo, nero su bianco da Niche su quello che è il Teatro dell'Orgia dei Misteri. E lui realizza questa sorta di statuto del Teatro dell'Orgia dei Misteri per punti. E molto sintetico, molto chiaro, lui dice: il castello di Prinzendorf è il teatro delle orge dei misteri, punto. Il teatro dell'orge dei misteri sorge al centro di un bel paesaggio, circondato da vigneti, campi di grano, gole nel bosco di una fitta rete di stradine con le cantine. Immaginiamoci un po' questo paesaggio nella, diciamo, austriaco, fuori Vienna. Nel parco del castello, nel castello e nei suoi dintorni, in un prossimo futuro sarà messa in scena ogni anno la più grande e intensa festa dell'umanità, la festa dei sei giorni. Questo è, ripeto, un manifesto che un manifesto del Teatro dell'Orgia dei Misteri che Nisce appunto negli anni 60 scrive, e questo ci deve far riflettere su come lui appunto intende il Teatro dell'Orgia dei Misteri: sei giorni di opera d'arte totale, una festa dell'umanità intensa dal punto di vista emotivo. E poi dice: il creato, tutto l'essente, ciò che accade, spinge attraverso il vivente per arrivare alla percezione di se stesso. Il corso dei mondi, l'intero, crea se stesso attraverso tutto ciò che è vivo, attraverso tutti gli esseri viventi, gli organi, per conoscere se stesso. Ora, questi erano alcuni dei punti che io ho selezionato appunto da leggere in radio, per far capire innanzitutto come questo Teatro dell'Orgia dei Misteri sia intriso di filosofia in tutti i suoi significati, in tutti i suoi momenti, e poi anche per farvi capire un po' come... Grazie ragazzi, salutiamo i Miren che ora stanno andando via e ci hanno dato un bellissimo contributo oggi. E dicevo, per farvi capire anche come Niche intende proprio questa performance di sei giorni come una festa dell'umanità. Ora, il museo Hermann Niche, abbiamo detto, nasce dalla collaborazione con Peppe Morra. Peppe Morra a Napoli appunto nasce con una galleria d'arte appunto nei pressi di Piazza dei Martiri. È fin dall'inizio la nascita di questa galleria Morra, Peppe Morra è molto vicino a quella che è l'arte austriaca, l'arte del panorama tedesco, insomma, viennese anche in particolare, e quindi entra in contatto con Hermann Niche. Lo chiama negli anni 70 appunto a Napoli. Niche viene a Napoli, realizza una serie di performance artistiche e addirittura viene espulso dall'Italia, per farvi capire un po' le restrizioni mentali dell'epoca. E immaginatevi che se ora entrate nel museo Niche potete ammirare queste opere d'arte che vi piacciono o no, o meno, o che vi provochino disgusto, interesse o curiosità. Allora, era negli anni 60, negli anni 70, mostrare fotografie di sangue, di capretti squartati, di sangue che cola addosso a uomini che fungono da manichini, seminudi, era veramente qualcosa di sconvolgente, qualcosa che provocava repulsione e che comportò negli anni 70 anche l'espulsione dall'Italia di Niche. Nonostante questo, sì.
Ricordiamo che c'erano i democristiani al potere,
e infatti questo non è poco. Niche comunque non spezza, nonostante questa espulsione dall'Italia, il legame con Peppe Morra, che anzi rimane molto vivo. Morra si reca appunto egli stesso al castello di Prinzendorf, si reca in Austria e continua questa collaborazione appunto mai interrotta con l'artista. Il museo Niche, oltre alle prove evidenti del Teatro dell'Orgia dei Misteri, con fotografie, con tele imbrattate di sangue, contiene anche altre tappe del percorso artistico di Niche, che parte dal Teatro dell'Orgia dei Misteri, ma che non termina lì. Quello è un punto di partenza provocatorio, come vogliamo definirlo, ma è solamente un punto di partenza, perché Niche appunto successivamente crea una un'altra tipologia di opera d'arte che in tedesco appunto viene definita Schuttbilder, cioè i dipinti versati. Sono delle tele spesso di grandi dimensioni dove il sangue appunto si fissa sull'opera d'arte scorrendo dal basso, nello stesso modo in cui appunto questi dipinti versati vengono, diciamo, creati. Il sangue scorre, si fissa dal basso e oggi questi dipinti sono presenti nel Museo Nisch di Napoli e si possono vedere sia appunto al primo piano e invece nel seminterrato. Ci sono una serie di Schuttbilder realizzati con la composizione di magliette e vernice nera che Nisch ha realizzato a Napoli proprio in quest'anno, nel mese di agosto. Si è in pratica, penso, chiuso dentro a questo enorme corridoio scantinato e ha incominciato a versare litri e litri di vernice nera su queste grandi t-shirt bianche fissate poi sulla tela. Ora il discorso su Nisch, diciamo che si avvia verso una conclusione. Io dopo approfondirei più quello che è ancora questo legame tra Nisch e Peppe Morra, quella che è appunto la Fondazione Morra oggi, quello che significa il Museo Nisch per Napoli e quello che può portare in futuro una struttura come questa. Ora Domenico sta selezionando il prossimo pezzo e con mio grande piacere noto che sono i Mogwai.
Sì, infatti, questa è Acid Food, che non so quanto c'entri con, non so se sia esperto anche di arte culinaria Herman Nisch, però è una canzone che sinceramente mi va di sentire adesso.
Sicuramente anche esperto di arte culinaria, perché al di là del sangue e della carne, tutto ciò che richiama il rosso e quindi anche fragole, anche frutti rossi sono comunque presenti nelle sue opere. E tra l'altro, mentre io ammiravo una di queste fotografie di queste opere d'arte il giorno dell'inaugurazione appunto del Museo Nisch, senza saperlo avevo Herman Nisch vicino e infatti mi chiesi: o questo qui era presente a tutte le performance che quest'artista ha fatto, oppure è proprio lui. Herman Nisch è un tipo abbastanza curioso, questa barbona lunga quasi come un prete, sembra quasi un prete greco se uno lo vede, sì, una cosa a metà tra Lucio Dalla e Monio Vadia, per dirla insomma alla breve. Vabbè, io comunque non vi rubo altro tempo.
Siamo riusciti a azzeccare anche i Acid Food Mogwai, ragazzi, questa è tutta vostra.
Thank you.
Vabbè, innanzitutto ringrazio Isabel che in pratica mi sta dicendo che sto sulle palle quando parlo alla radio. Io lascerò parlare molto più Domenico, anzi, visto che fra un po' il discorso su Niche si avvia alla conclusione, ci apriremo proprio a dibattito critico e spiritoso su Niche.
Abbiamo anche Luca Ferraro con noi che ne parlerà.
Sì, diciamo che per ora sono stato molto serio per parlare di Herman Niche, ma poi la parte critica verrà anche. Che volevo dire? Niente, passo la parola a Domenico per la gioia di Isabel. E tra l'altro Stefano Marino mi fa i complimenti, io lo ringrazio, anche se comunque continua a rinfacciarci la parentesi Coldplay, ma ripeto, è stata una richiesta che noi abbiamo accontentato.
Ragazzi, io, dato che abbiamo parlato di cose serie, c'è stata mandata una cosa seria dal sito della Repubblica che io ci terrei veramente a leggere perché penso sia emblematica anche sotto questo punto di vista. Ah, è tornato Mario Orsini, ragazzi, si è collegato e ci chiama anche puttane. Grazie Mario, ti abbiamo anche dedicato un pezzo quando non c'eri, però vabbè, ti vogliamo bene lo stesso. Ok ragazzi, comunque, seriamente, se andate sul sito della Repubblica troverete questo articolo: Scuola Cattolica, la Chiesa attacca e il governo annulla subito i tagli. Per farvela breve, che non voglio annoiarvi, però vi dico una cosa: noi ci siamo fatti un culo così per avere nulla da questa riforma, insomma, cioè una riforma che per noi andava male, taglia l'università, taglia le scuole, e ci siamo dovuti fare un culo così, scendere in piazza, abbiamo fatto una radio e proviamo ancora a fare qualcosa, quando invece, quando ci sono i soldi e gli interessi, vediamo come le cose vanno bene. Infatti al Vaticano non sono servite le manifestazioni all'aperto, i sit-in e tutto quello che è stato fatto da noi studenti, perché infatti minacciare la mobilitazione delle scuole cattoliche ha fatto cambiare idea al governo, che voleva tagliare i fondi anche alle scuole cattoliche private e parificate, soprattutto per quanto riguarda l'istruzione religiosa. Allora adesso ragazzi, parliamo di questa cosa, perché apriamo un dibattito su questa storia, perché mi sembra davvero assurdo che, come dire, ci parli tanto di mobilitazione, di diritto allo studio, e poi vengono salvaguardati insegnamenti come il diritto, come lo studio della religione, che viene definito dal Papa addirittura un diritto inalienabile. Ora siamo d'accordo, ma va bene, la religione è anche un fatto privato, io mi sentirei dire a Benedetto XVI, e diritto inalienabile che però non deve andare a varcare i confini anche della laicità di uno Stato. Noi vediamo di come purtroppo a volte le interferenze, le ingerenze di una istituzione religiosa così forte come la Chiesa Cattolica nel nostro paese, veramente dei risvolti troppo negativi sull'istruzione come sulla politica, a mio parere, penso al parere di molte persone che sono qui. È scioccante vedere una cosa del genere. Ilario, tu che dici?
Allora, sicuramente io sono contro la Chiesa, il Vaticano e il Papa, tra l'altro non mi piace questo Papa tedesco, lo voglio ribadire, però voi vi siete resi conto ovviamente che noi per parlare di scuola cattolica e di cose del genere ormai siamo arrivati alla frutta con Herman Niche, abbiamo esaurito questo argomento. Ricapitolando, no, io vorrei proprio chiudere questo argomento, perché poi gli emeriti si trasformano in emeriti anarchici fin quando non ci saranno gli altri ragazzi che devono fare la prossima trasmissione. Quindi poi incominceremo un po' a parlare alla cazzo di cane, ma dando della musica molto bella. Luca Ferraro è molto eccitato da questa cosa degli emeriti anarchici. Per chiudere proprio il discorso sul Museo Herman Niche, io vi voglio dire che il Museo Herman Niche è anche un archivio, un laboratorio per le arti contemporanee. Ah, tra l'altro, Mario, che continua a dire frasi ingiuriose contro il clero e noi lo appoggiamo, Mario si è svegliato solo da 5 minuti, è inutile che ci scrive che ci vuole bene, perché deve morire solo per questa cosa. E vabbè, comunque poi dalla prossima puntata sarà qui e quindi potrà sdebitarsi, e noi sappiamo come, anche lui sa come, anche Giulia sa come Mario si sdebiterà nei nostri confronti. E dicevo, il Museo Herman Niche, archivio laboratorio per le arti contemporanee, è un luogo multifunzionale, flessibile, dove sperimentare forme di arte plurime. Il Museo Herman Niche è stato realizzato attraverso un processo che ha previsto l'analisi di situazioni, fatti e criteri, sia di ordine obiettivo che interpretativo, il cui valore ha originato una serie di nuclei fondamentali, come la collezione, caratterizzata da installazioni ed opere che Niche, in collaborazione con Giuseppe Morra, ha realizzato dal 1974 a oggi, e si avvicenderà con una cadenza biennale. Il Centro di Documentazione, Ricerca e Formazione, e poi la biblioteca mediateca, che sistema libri, cataloghi, testi critici, articoli, riviste, monografie, interviste, conferenze e dibattiti, il centro per le arti formative e multimediali informatizzati ma collegabili e unificabili ad archiviazioni future e relative ad altri materiali eventi interdisciplinari come punti di riferimento di un momento primario di ricerca, e infine il dipartimento per il cinema sperimentale indipendente, che riunisce i materiali video delle azioni realizzate dagli anni 70 ai nostri giorni, nonché si propone come centro di diffusione e promozione del cinema indipendente, indagando attualmente i generi, le tematiche e le metodologie di filmmaker storici e contemporanei. Ora, ricapitolandovi un po' quello che è il Museo Hermanisch, quello che è appunto questo archivio e laboratorio per le arti contemporanee, a mio avviso può essere una ottima cosa anche per sviluppi futuri, per appunto... Domenico Felsolletico, e non va bene, per la città, insomma, anche perché col Museo Hermanisch aperto in una zona abbastanza difficile di Napoli si è un po' anche recuperato il quartiere di quella zona. Detto questo, i Miren ci hanno trattenuto per un'ora per quanto riguarda la musica emergente, io ho cercato di parlarvi un po' di Hermanisch con tutte le difficoltà del caso, perché è un artista per me relativamente nuovo, però meritava il suo spazio, visto che a Napoli proprio si è aperto un museo poco tempo fa. Ora, gli emeriti terminano qui, gli emeriti, ma iniziano gli emeriti anarchici.
E quale migliore canzone per cominciare questa di Psycho Billy Freakout di Reverend Orton Heat?
Qui l'orario di massa è un po', l'orario a porta di massa è un po' relativo, ci sono tre computer che portano tre orari completamente diversi, quindi ora non so che ora è veramente, è 42, vabbè, quindi diciamo che noi il nostro l'abbiamo fatto, ora continuiamo così a oltranza perché non possiamo lasciare Radio di Massa così abbandonata al nulla, a un Luca Ferraro che può passare così per caso e decide di dire quattro puttanate al microfono. Noi salvaguardiamo tutti i nostri ascoltatori e ci sacrifichiamo per la causa. Continuiamo Radio di Massa, un po' più di musica, un po' meno parole, un po' meno discorsi già fatti e un po' più di stronzate più che altro. Vabbè, Mario Orsini.
Ci arrivano ancora altri orari diversi, 43, 44. Vabbè ragazzi, ma il tempo è uno stato mentale, mettiamocelo in testa, cioè basta. Come ho detto pure l'altra volta, prendiamoci i nostri tempi, i nostri spazi, facciamo l'amore, non facciamo la guerra.
No, permettimi di precisare, come diceva il grande Peter Sellers nel film Oltre il Giardino, splendido film che invito tutti a vedere, l'ultimo film di Peter Sellers, la vita è uno stato mentale.
Ed ecco, su questa frase che vi lasciamo con un'altra canzone che... sulla vita a ben poco magari, però,
ci fa, chi lo sa, più che altro.
Bravo, ma magari è vero, Erode al giorno d'oggi avrebbe ucciso anche le femmine, ragazzi. Questo è Super Chiome degli Offlagari Scopax.
Taglia cuce, i suoi costumi del pattinaggio, e infila perline in un vestito di finta renna che sembra più da ballerina. Ha la schiena un po' storta e un'aria insieme ottusa e viva. Sembra che abbia capito l'impossibile. Super Chiome è nata al tempo del punk. E si bea di questa cosa. Le piace ballare in un posto lontano dove mettono roba pesa come i corn. E non è sempre allegra, Super Chiome, ma è sempre attenta a tutto, piena com'è di pensieri affollatissimi e di riflessi conseguenti al trattamento della sua parrucchiera di paese. Non c'era Erode al tempo del punk ad Albinea, e allora Super Chiome è ancora qui, perché Erode nel mondo d'oggi avrebbe ucciso anche le femmine. Così, per essere più sicuro. Appesa al necessario, resiste ad ogni tregua. E la mattina va al lavoro troppo presto. Alla radio c'è Dave Grohl e Super Chiome dà di matto. Anche se deve finire il vestito, fa lo stesso. Ci sono cose più importanti dei pattini d'argento. Super Chiome guarda e impara, inghiotte e non rigetta. Parla spesso di niente, ma con piglio personale. Ha problemi con le somme, è travolta dagli eventi e dalle loro scieco mete. Osservata dall'inganno e dal vuoto fuori e dentro, la bambina di 20 anni nata al tempo del punk guarda con occhi spesso spenti. E destare il suo interesse costa molto. Super Chiome Ross Arancioni di nome fa Carlotta. Quando la incontrate, usate il napalm.
E ripeto, siamo qui agli Emeriti Anarchici che seguono agli Emeriti. Gli Emeriti, trasmissione seria su musica emergente e arte contemporanea, ogni venerdì dalle 3 alle 5 su Radio Di Massa, www.radiodimassa.tk. E qui gli Emeriti Anarchici, cioè quando ci sono dei buchi da coprire entrano in scena gli Emeriti Anarchici. E quindi un po' quel che cazzo ci pare, notizie curiose, imitazioni politiche. A proposito, qui abbiamo, penso, Umberto Bossi. Innanzitutto buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, ma buonasera. Cioè, lo sapete, in effetti, rispetto al Sud Italia noi abbiamo il fuso orario, non è sempre giorno, voi sud di merda. Ma cos'è questa Emeriti? Cosa parlate? Pizza e tarallucci qua?
No, veramente a noi piace più la pizza e il mandolino. Ma come mai si trova qui, signor Bossi? Onorevole Bossi.
Onorevolissimo Bossi, mi raccomando. Oh, sono qui perché volevo parlare con il mio caro amico e collega... come cazzo si chiama? Dimmi, qualcuno che vale qualcosa qua in questa città.
Mario Orsini è il suo
collega. Mario Orsini, bravissimo, Mario Orsini. Perché vogliamo... Noi nel nord... Vogliamo allargare la Lega Lombarda anche alla regione del sud.
Ho capito, ma cosa ci fa qui a Napoli oggi? Come mai è venuto proprio?
Sto cercando di ricevere Andrea Pomella. Eccolo, finalmente è arrivato il mio illustre collega Andrea Pomella.
Ma proprio per passare a cose, non lo so, un po' più dirette, siamo in uno spazio occupato, ne possiamo parlare. Ma dopo l'ictus che l'ha quasi uccisa...
No, parlare di ictus, no, quale ictus?
No, non volevo parlare dell'ictus, ma siccome lei sosteneva di avercelo duro, ma anche dopo l'ictus lei ce
l'ha duro. Noi padani ce l'abbiamo sempre duro, io sono nato col cazzo duro e ci morirò col cazzo duro. Voi del sud qua avete un cazzo.
A proposito di cazzi duri, mi viene proprio spontaneo, mi collego subito, a proposito di cazzi duri... Ah, quel cazzone di suo figlio che è stato bocciato per la terza volta, come mai?
Ah, perché... Ma voglio dire la verità? Vogliamo dire la verità? L'insegnante di mio figlio era calabrese.
Ma è quello che ha fatto l'esame alla Gelmini, per caso?
Bravissimo, bravissimo!
E quindi è lo stesso, però la Gelmini è stata promossa, ora fa il ministro...
Ma per questo la Gelmini è stata promossa e adesso fa il ministro? Mio figlio col tempo riuscirà ad entrare anche il ministro dell'istruzione, vi fottiremo ancora di più!
Io spero già di essermi laureato, naturalmente, perché per quando questo accada. E ci dica un po' come mai proprio qui, da questi studenti che hanno occupato, qui a Porta di Massa, è venuto a trovare questi pseudo-anarchici, comunisti, bancabestia negri, ebrei, c'è anche qualche ebreo, lo vedo lì in fondo.
Anche qualche ebreo?
Sì, sì, sì.
Oh, beh, noi del nord dobbiamo cercare di portare una buona novella, stiamo fabbricando il nuovo messia da portare anche a voi qua. Di Napoli. E tanto lo sappiamo tutti che non avete le industrie, non avete le imprese, quindi quando questa legge finalmente entra in vigore nessuno più riuscirà a fare un cazzo all'università. Ma e verrete tutti al nord a lavorare in fabbrica.
Sì, sì, può essere anche vero, lo posso anche accettare, ma diciamo che... Chi è che è il cazzo duro? Ci domanda Giulia.
Io ovviamente, e chi se no io il cazzo duro?
Sì Giulia, purtroppo qui a radio, vabbè, diciamo che gli emeriti duro sempre, questa è una cosa ormai quasi scontata, penso che sia una delle discriminanti fondamentali degli emeriti, più che altro per esclusione, ma per esclusione verso chi? Mario non c'è.
Ma chi è questo Mario Orsini? Me ne parlo su quel sindaco di Piazza del Gesù, mi dicono, ma chi cazzo è questo Mario Orsini?
Allora, Mario Orsini nasce un po'... nell'Interland di Pozzuoli, quel postaccio insomma salvato un po' dal porto, dal mare, che è Pozzuoli, nasce da una madre anarchica e da un padre specializzato soprattutto in risotti ai funghi porcini, da quello che ho capito. Un bell'uomo, devo dire, il padre di Mario Orsini. Il fratello del cugino Hit, ci dice Luca. E niente, Mario è questo simpatico personaggio. Intanto Stefano ci chiede dove sono i negroni. I negroni sono qui sotto la scrivania del Media Center e ci stanno allietando. Ogni tanto è difficile contenere le emozioni mentre si parla e si ricevono così benevoli servizi.
Beh ragazzi, in realtà sono venuto qui anche per un altro motivo, per alzare un po' il livello musicale di questa vostra radio. Questa è Sugar Cube e Io la Tengo.
Una...
Every
Allora, sì, anche gli Ameriti Anarchici si avviano alla conclusione, purtroppo. I tantissimi ascoltatori, perché io questo non l'ho detto, ma gli Emeriti oggi ancora una volta hanno fatto il picco massimo di ascoltatori a Radio di Massa. E non so, vantiamocene un po' di questa cosa. E mentre ribadisco che Ercolino del Media Center è un po' lo schiavo del movimento e lo trascinerò anche stasera alla fatidica assemblea intergalattica Interateneo che oggi si terrà alle 7 a Sociologia, niente, la fonte della nostra musica è stata cambiata perché Ercolino sta preparando la sua trasmissione che ricordo fra al massimo una decina di minuti andrà in onda su portati su radiodimassa.tk, la trasmissione di Ercolino e di Daniele che ora non c'è ma arriverà spero e si chiama Rexistence, vero Ercolino? Sì, si chiama Rexistence come dice Ercolino e questo fastidioso rumore di sottofondo è Domenico che si scervella a trovare un pezzo decente da mettere sull'iPod. Vedo che lampeggia sul computer Giulia e Isa ascoltano Ra puntino puntino puntino, però non posso allungare la mano per vedere cosa stanno dicendo. Niente, veramente un peccato lasciare così tanti ascoltatori in mano a Ercolino, che voi non lo conoscete bene forse, ma è una pessima persona. È un bruttissimo personaggio che potete incontrare, spero non vi capiti mai, nell'R2 ogni tanto. E lui nell'R2 è particolarmente nervoso, particolarmente irascibile. Potrebbe accusarvi di odori maleodoranti. Sì, qua si sta sfasciando tutto ormai, si arriva alla distruzione totale. Non lo so Domenico, io sto cercando di dire quante più puttanate possibile per non lasciare gli ascoltatori di Radio di Massa senza niente, con il voto totale e assoluto. Nel frattempo tu Luca Ferraro potresti permettere di finire questa merdata che mi hai chiuso venendo qui a dire quattro stronzate anche tu. Dai, vieni Luca, parla un po', mentre Domenico sta cercando di sabotare il Media Center sfasciando tutto, stranissimi rumori e nuvole di fumo si alzano qui al Media Center. Vabbè, Luca, la parola a te, nel frattempo io vedo Giulia cosa ci sta scrivendo.
Buonasera a tutti, finalmente parlo io, questa gente che ha mania di protagonismo e non mi fa mai parlare. C'è Domenico che stava scegliendo una canzone, si sta distruggendo il computer, sta uccidendo tutti, prima era redamato... Ha fatto un intervento altamente filosofico parlando di un film stupendo, Peter Sellers, caro. E l'hai detto con degli occhioni, anzi se conoscete Ilaria D'Amato potete immaginare gli occhioni dolci che ha fatto nel momento in cui diceva quella frase. Potete.
Sono un po' simili a quello del gatto con gli stivali dentro Shrek, per rendere un'idea, insomma.
Molto più forte, perché è Ilaria D'Amato ed è... una persona sexy di natura e per l'appunto è stata fortissima. Adesso penso che sta quasi per partire la canzone, anche perché è arrivato Ercolino e ha distrutto la situazione che c'era.
Sì Giulia, tu ci scrivi andate a faticare, fancazzisti, ma faticare dove? Non è che siamo tutti fortunatissimi che possiamo fare le segretarie a Via De Pretis. E purtroppo noi qua non abbiamo lavoro, siamo precari, siamo studenti futuri disoccupati, soprattutto io che sto a storia dell'arte, quindi dove vado a lavorare? Dove? Cioè pensate al povero Luca Ferraro, questa storia, ha fatto l'errore più grande della sua vita e ancora non se ne rende conto, forse se ne sta rendendo conto. E che dire, la situazione è tossica, ecco qua, tossici il solito pregiudizio.
Vabbè, siamo tossici, quindi adesso mandiamo un'altra canzone, anche perché mi sono reso conto che oltre alla tragedia che mi è venuto a fare quel grande personaggio della nettezza politica italiana, vi ho rotto anche un po' i coglioni.
Sì, diciamo, immaginavo Giulia, cara Isabella, che scrive, anzi Isabella, perché Isabella c'ha la fatica e quindi può scrivere tossici.
Va bene. Andassero a faticare, come dovremmo fare anche noi del resto prima o poi, perché la radio penso non ci darà da mangiare un giorno o l'altro. Ragazzi, questa è Sonic Queen del Calexico.
Holding in on a tune that no one can hear.
Ancora dagli Emeriti Anarchici, ma io veramente non potete immaginare come mi piange il cuore lasciare 20 ascoltatori ancora a Ercolino, veramente non se lo merita. Comunque io ora ho una canzone meravigliosa da dedicare a Mario Orsini, che sicuramente potrà capire. Quando noi nel centro storico di sera avevamo in mente solo una canzone, Mario tu lo sai, quando prima di che Francesco partisse per la Spagna, noi cosa cantavamo sempre? Cosa cantavamo sempre? E ora ve la mandiamo.
Sempre questa?
Gli Emeriti Anarchici sono arrivati alla conclusione di questo appuntamento radiofonico. Salutiamo tutti, salutiamo Giulia, salutiamo Isabel, salutiamo Mario, Stefano che ci consiglia di andare a lavorare su un peschereccio giapponese, salutiamo tutti quelli che con noi diciamo che ci hanno accompagnato per queste due ore di trasmissione. Noi passiamo la parola a Rexistence, la trasmissione di Daniele e di Ercolino. L'appuntamento è sempre per venerdì prossimo dalle 3 alle 5 su Radio Di Massa. Potete anche trovarci su Facebook al gruppo Gli Emeriti, potete scriverci proposte per il prossimo argomento di arte contemporanea, sul prossimo gruppo da invitare qui da noi, alle mail gliemeriti@tiscali.it. un saluto da Ilario e passo la parola a Domenico e poi la sigla di chiusura.
Ciao ragazzi, allora ci vediamo venerdì, ci risentiamo venerdì prossimo. Speriamo che ci sarà anche Mario tra di noi, tra l'altro, è davvero.
Sicuramente sì.
E ragazzi, un saluto a tutti voi e come sempre la precarietà ci fa belli. Questa è la sigla di chiusura, nobile arte dei fratelli Calafuria. Ciao, aiuto.